Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera in studio un saluto da Annalisa e Maurizio.
Salve a tutti. Buonasera
E in regia questa sera Giulio. Ciao Giulio, grazie del
a tutti.
supporto. Dunque, cari radioascoltatori, Giro di Boa come sempre coprirà temi di attualità. Parleremo questa sera dei risultati del Consiglio europeo che c'è stato qui a Bruxelles la settimana scorsa, lo scorso 18 e 19 giugno. Lo faremo con un ospite in collegamento e in seguito, sempre con un altro ospite in collegamento, commenteremo il risultato del referendum che c'è stato lo scorso fine settimana in Italia sulla riforma elettorale e commenteremo il mancato raggiungimento del quorum. Ma direi di partire dal primo argomento di questa sera, appunto un commento sul Consiglio europeo della settimana scorsa, sui risultati che sono stati raggiunti. Ne parliamo questa sera con la professoressa Giuliana Laschi, professoressa di storia delle relazioni internazionali all'Università di Bologna, sede di Forlì. Professoressa Laschi, ci sente?
Sì, la sento, buonasera.
Buonasera e benvenuta a Giro di Boa.
Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Parliamo iniziamo a parlare di questo Consiglio europeo. Uno dei principali temi in discussione sono state le garanzie che l'Unione europea doveva dare all'Irlanda per la ratifica del Trattato di Lisbona.
Maurizio, scusa se ti interrompo, ma abbiamo una strana interferenza.
Sì, magari proviamo a richiamare. Sì.
Cari radioascoltatori, c'è stato un problema tecnico, ma che il nostro regista sta cercando di risolvere. Quindi stiamo cercando di stabilire un collegamento telefonico con la professoressa Giuliana Laschi, professoressa di storia delle relazioni internazionali all'Università di Bologna, sede di Forlì, con la quale commenteremo i risultati dello Consiglio europeo che si è tenuto qui a Bruxelles la settimana scorsa. Alcune decisioni importanti sono state prese, come per esempio il raggiungimento dell'accordo sulle garanzie da dare all'Irlanda affinché ci possano essere, diciamo, speranze per un positivo risultato nel referendum che si terrà appunto in Irlanda in ottobre sulla ratifica del Trattato di Lisbona. Presidente della Commissione europea Barroso ha ottenuto, diciamo, l'appoggio politico, il supporto da parte degli Stati membri per una seconda nomina a Presidente della Commissione europea. Quindi questi sono alcuni, soltanto alcuni dei
Sì, si è
temi.
parlato di immigrazione, si è parlato della crisi economica, appunto delle misure che l'Europa ha preso per affrontare, che sta prendendo e che intende prendere per affrontare la crisi economica in merito all'occupazione, per esempio in merito all'istituzione di un sistema di vigilanza sugli istituti finanziari. Si è parlato di immigrazione cercando di capire se c'è la possibilità di una politica di immigrazione comune da parte dell'Unione Europea. E si è avanzata addirittura la proposta di dividersi fra i vari stati membri dell'Unione Europea i richiedenti asilo, perché ci sono dei paesi come quelli che si affacciano sul Mediterraneo, l'Italia, Cipro, Malta, che soffrono di un flusso migratorio maggiore rispetto ad altri, ecco.
La professoressa Laschi dovrebbe essere ora nuovamente in collegamento, mi fanno cenno dalla regia.
Sì, sono in collegamento.
Buonasera, grazie ancora per essere intervenuta, per essere con noi appunto in collegamento a Giro di Boa. Come stavo appunto accennando nell'introduzione, vorremmo commentare con lei i risultati principali del Consiglio europeo che si è tenuto la settimana scorsa e direi di partire dalle garanzie che sono state date all'Irlanda per la ratifica del Trattato di Lisbona. Appunto l'Irlanda dovrà indire un secondo referendum a riguardo in ottobre. E appunto è stato raggiunto un accordo tra gli Stati membri appunto sulle garanzie da dare all'Irlanda affinché ci siano appunto più possibilità che un referendum possa dare esito positivo. Professoressa Laschi, quali sono i punti principali appunto di questa decisione che è stata presa?
Ma dunque, questa decisione è assolutamente controversa nei risultati, perché sicuramente di estremamente positivo c'è da dire che riparte il processo di ratifica di questo trattato, che ormai è fermo da troppo tempo, insomma, appunto dopo la bocciatura del 12 giugno del 2008 da parte dell'Irlanda, un po' il processo si è interrotto, e d'altra parte l'Unione è in una fase di grande crisi, quindi deve assolutamente risolvere questo problema. Quindi diciamo, il fatto che l'Irlanda abbia deciso, attraverso queste garanzie che le sono state date, di ripartire e indire un nuovo referendum è sicuramente l'aspetto più positivo, che è indiscusso, insomma, che nessun commentatore ha messo appunto in discussione. La parte che invece è più contraddittoria e a mio avviso anche molto delicata è riguardo ai contenuti, perché sostanzialmente all'Irlanda si danno delle garanzie, che sono delle vere e proprie garanzie di modalità completamente diverse rispetto a tutti gli altri stati dell'Unione Europea. Cioè, con questo consiglio si è permesso ad uno Stato di aprire la porta a una cosiddetta Europa alla carta, Europa con il suo menù, cioè ognuno arriva nell'Unione Europea e intraprende un suo percorso particolare. Chiaramente percorso particolare su percorso particolare porta a una balcanizzazione dell'Unione Europea e a una sua diciamo, debolezza congenita. Quindi diciamo, questa è una cosa che preoccupa molti, e a me personalmente preoccupa moltissimo. Ma... perché appunto sono... mi dica.
No, scusi se la interrompo, però per esempio certo. Una delle garanzie che è stata data all'Irlanda riguarda per esempio la neutralità, se non sbaglio, certo. Quindi in ambito di politica certo. militare, però certo. essendo la politica di sicurezza e difesa comunque una politica già a livello intergovernativo, non ci troviamo quindi di fronte più che altro ad una, diciamo, rassicurazione insomma in forma scritta, in forma di accordo di un qualcosa che in realtà già esisteva?
Sì, se vuole, in realtà sono tutte rassicurazioni quelle che l'Irlanda ha ricevuto, perché si tratta appunto in generale della politica di neutralità, come giustamente ricordava, che d'altra parte diciamo, vogliono rispettata anche altri paesi dell'Unione Europea, come l'Austria, come la Svezia, però che d'altra parte appunto avendo fatto parte ormai da un po' di tempo di questa Unione capiscono che devono anche recepirne appunto gli aspetti comuni. D'altra parte la politica estera e di difesa della comunità europea non prevede l'attacco, prevede unicamente delle forze di pace, quindi sostanzialmente la neutralità in sé viene abbastanza rispettata, però diciamo all'Irlanda gli vengono riconosciute anche delle clausole per quanto riguarda la politica sociale, per quanto riguarda il cosiddetto diritto alla vita, che poi sostanzialmente è la certezza per gli irlandesi che mai verrà introdotto l'aborto, insomma, a livello europeo e cose di questo tipo. E poi c'è un altro aspetto, che è quello secondo me più delicato, anche se non sono un economista, che è quello che gli vengono riconosciute delle differenze per quanto riguarda il sistema fiscale. Si parlava da un po' di tempo di diciamo, aumentare il gettito del sistema fiscale per l'Unione Europea, aspetto importante, perché naturalmente quando c'è una grande unione delle istituzioni occorre anche del denaro per poterlo far funzionare. Con l'Irlanda da questo punto di vista si è esclusa, avendo l'assicurazione che mai avrebbe dovuto far parte di un sistema fiscale europeo. Quindi è vero, cioè ci sono alcuni aspetti che possono essere condivisibili come contenuti, ma non è tanto sul contenuto, è proprio la modalità di questa Europa che è veramente in una fase di grande difficoltà e deve concedere, al di là di quello che si può concedere, perché appunto si tratta comunque di un'Unione Europea, pur di poter procedere un attimo e andare avanti.
Professoressa, sembra un po' come il messaggio che può passare, forse quello soprattutto per gli euroscettici. Abbiamo visto che con queste elezioni che ci sono state, di euroscettici in Parlamento ce ne sono. Anche per i cittadini euroscettici il messaggio che può passare è che chi fa la voce grossa alla fine ottiene qualcosa. Non crede sia un rischio anche nei confronti delle opinioni pubbliche europee?
Sicuramente. Sicuramente appunto secondo me non è un bel segnale quello che diamo, bisognerebbe rendersi conto che siamo in un momento di profonda crisi che riguarda tutta l'Europa, più l'Europa che l'Unione Europea a questo punto, perché diciamo, l'Unione è una crisi strutturale che non riesce a risolvere dal momento dell'allargamento perché non si è preparata con le sue istituzioni, però in questo momento si confonde una crisi che è proprio europea, che è proprio degli Stati, perché se pensiamo per esempio al voto inglese della Gran Bretagna, al voto voto dell'Olanda, la xenofobia, la violenza che esprime quel voto, non è tanto, diciamo, una contraddizione a un percorso dell'Unione Europea, quanto piuttosto a un malessere profondo delle società nazionali di quegli stati. Ma diciamo, c'è un problema profondo in tutta Europa che percorre tutta l'Europa prima ancora dell'Unione Europea. E giustamente, appunto, come lei diceva, in questo modo si aprono la tutte le possibilità, diciamo, a strade diverse, per cui a questo punto ognuno può chiedere e a questo punto ottenere quello che più vuole. A volte si è parlato dell'Europa più velocità e coloro che volevano un maggior processo di integrazione erano contrari perché dicevano no, perché bisogna andare tutti insieme verso, no? Ma sarebbe stato meglio in realtà, perché a questo punto invece si dà spazio a, appunto, stati come l'Irlanda che hanno ottenuto diciamo, fondi a volontà dall'Unione Europea, che è un paese che è cresciuto a livello mirabolante, che gli economisti lo studiano ancora, che però insomma tutte le volte punta i piedi per ottenere, appunto, cose che, ripeto, non sono molto una comunità, un'Unione Europea.
Professore, su un'altra decisione che è stata presa dagli Stati membri è la riconferma del Presidente della Commissione Europea, Barroso, per un altro mandato. Ecco, lei come valuta l'operato del Presidente della Commissione Europea, insomma, i risultati che ha raggiunto negli ultimi 5 anni, e le vorrei chiedere se ritiene che la scelta di Barroso sia una scelta giusta e opportuna per le sfide che attendono l'Unione Europea negli prossimi 5 anni.
Ma diciamo, io in generale intanto non ho apprezzato il fatto che fosse già stato deciso da questo vertice praticamente la riconferma di Barroso, perché poi alla fine, per fortuna, soprattutto Francia e Germania hanno chiesto di spostare il dibattito comunque al Parlamento Europeo. Ecco, mi sembra la cosa più adeguata, perché comunque il Presidente lo deve approvare, ma non soltanto formalmente il Parlamento, che è l'unica istituzione eletta a suffragio universale dai cittadini europei. Quindi già questa anticipazione, diciamo, non è stata molto diciamo, di trasparenza democratica. Per quanto riguarda poi il mio giudizio assolutamente personale, naturalmente, sull'operato di Barroso, io devo dire che francamente non mi sembrava il caso di riconfermare questo Presidente, perché, per carità, non è che abbia operato dei danni profondi nell'Unione Europea. È vero che ha dovuto diciamo, governare la Commissione in un periodo estremamente delicato, è iniziata la crisi economica e finanziaria, quindi chiaramente tutti si sarebbero trovati in grande difficoltà. Devo dire che però non mi pare che abbia gestito adeguatamente il dopo adesione, la grande adesione 2004-2007, mi pare che non abbia gestito molte, appunto, di queste spinte euroscettiche, xenofobe che sono nate in Europa, mi pare che abbia mai gestito il rapporto tra gli Stati, mi pare insomma che sia uno tra i tanti, perché per carità ce ne sono stati tanti, Presidente della Commissione che non ha diciamo, con il suo operato dato una svolta importante alla Commissione. La Commissione ha conosciuto dei grandissimi presidenti, ha conosciuto dei presidenti più silenti, ecco, secondo me Barroso è fra questi, quindi la riconferma la leggo soprattutto come una riconferma politica di una maggioranza che, appunto, non vuol mettere in discussione a quel punto il proprio candidato, ma che secondo me avrebbe dovuto farlo, ecco, pur mantenendo un candidato della maggioranza del Parlamento Europeo.
Lei parlava della crisi finanziaria che l'Unione Europea si è trovata ad affrontare, come del resto tutto il mondo. In questo Consiglio si è parlato molto di questa crisi, si è parlato per esempio del rilancio dell'occupazione, è stata pronunciata la parola flexicurity, che in italiano è tradotto con questo orrendo flessicurezza, insomma. E si è parlato anche dell'istituzione di un sistema, l'ESFS, il Sistema Europeo di Vigilanza, e di un codice unico per gli istituti finanziari. Sembra, secondo lei, l'Europa sta andando verso la direzione giusta, e soprattutto è sufficiente un approccio europeo, comunque può aiutare un approccio europeo, oppure serve veramente ed esclusivamente un approccio mondiale a questa crisi che d'altra parte non viene dall'Europa, insomma?
Ma sicuramente, secondo me, ecco, questa decisione che è stata presa, un po' di gestione generale della finanza europea, secondo me è stata una gestione positiva, se vuole anche un pochino tardiva rispetto, appunto, alla crisi che è in corso, però ben che sia arrivata. Questo naturalmente non risolve il problema, perché è un una crisi a livello internazionale, è un sistema, quello finanziario, che è chiaramente a livello internazionale, per cui non basta assolutamente questo. Io credo però che, ed è per questo che sono anche fortemente europeista, che il sistema internazionale si parli meglio se lo fa per grandi regioni. In che senso? Nel senso che è impossibile immaginare 260-70 paesi del mondo che cercano di comunicare fra di loro in modo pacifico e costruttivo, come io vorrei che fosse il sistema internazionale. Quindi immagino un sistema composto da grandi regioni dove naturalmente anche i piccoli stati siano pienamente rappresentati, come in questo momento avviene nell'Unione Europea, perché comunque credo che alcune, alcune scelte politiche per quanto riguarda l'economia e la finanza debbano essere fatte anche a livello più locale, chiaramente, insomma, di grandi aree, perché poi ci sono delle specificità che vanno rispettate, sono economie diverse, lo abbiamo visto anche su come lavoriamo sulla crisi, insomma, fra Asia, Stati Uniti e Europa ci sono viste delle profonde differenze. Quindi io credo che in realtà il fatto che ci siano dei sistemi di controllo e di gestione anche dell'economia e della finanza a livello europeo non vadano contro un dialogo che naturalmente deve essere più internazionale ancora, ma che anzi dovrebbero in assoluto facilitarlo. In questo momento però c'è anche bisogno che, diciamo, vengano fatte delle proposte e vengano fatte delle riforme che non mettano in ginocchio completamente l'Europa e i paesi più deboli strutturalmente, come per esempio anche il nostro, poi anche per il futuro. Ecco, quindi dato che c'è una banca centrale europea, dato che abbiamo una moneta comune, il fatto che non ci sia un controllo a livello europeo, insomma, è abbastanza strano e sicuramente difficile in anni di crisi come stiamo passando adesso.
Professoressa, le vorrei fare una domanda sulla presidenza, quindi sul ruolo della presidenza dell'Unione Europea. Il vertice della settimana scorsa ha marcato la fine della presidenza della Repubblica Ceca, forse una presidenza che non è stata particolarmente fortunata. C'è stata la crisi di governo d'inizio presidenza, è stata una presidenza che ha seguito la presidenza francese, che è stata una presidenza forte, con il presidente Sarkozy che ha esercitato quindi forte leadership a livello europeo. Lei che bilancio trae da questi ultimi sei mesi e quali sono secondo lei le prospettive per la prossima presidenza, che sarà la presidenza svedese, che tra le sfide più importanti che dovrà affrontare c'è sicuramente il cercare un accordo per i negoziati di Copenaghen, per un accordo appunto post-Kyoto.
Certo, ma diciamo, per quanto riguarda la presidenza che si chiude adesso, in realtà forse è andata meglio di quanto tutti si temevano, perché non è che fosse partita nel modo migliore, nel senso che sì, c'è stata anche la crisi di governo, per cui si è passati da Topolanek a Fischer, c'è stato un cambiamento che naturalmente è rilevante, però devo dire che mi sembra che siano riusciti a reggerlo bene, insomma, nel senso che non abbiamo poi subito dei grandissimi contraccolpi. C'è il problema però di uno Stato che è fortemente euroscettico e forse appunto tra i paesi di nuova adesione è quello che in questo momento ha posizioni più distanti, spesso discusse rispetto all'Unione Europea, quindi sicuramente non era una presidenza facile sino dall'inizio. Poi giustamente, come diceva, dopo una presidenza francese che è stata anche molto propositiva, anche molto contrastata, molto dibattuta, ma chiaramente, diciamo, del paese un po' guida insieme alla Germania di tutto il processo di integrazione, quindi diciamo c'erano varie cose che la rendevano complessa. In realtà io credo che più o meno appunto abbia tenuto, a parte alcune discussioni interne che ci sono state, di incapacità di gestione di alcuni momenti un pochino delicati, però francamente mi sembra che anche il risultato alla fine di questo vertice sia stato poi un risultato positivo. D'altra parte, diciamo, gli obiettivi che si erano dati all'inizio erano quella delle tre E, l'economia, l'energia e le relazioni esterne, soprattutto per rafforzare le relazioni transatlantiche. Su questi poi bene o male, insomma, la presidenza ha lavorato, una presidenza, insomma, senza infame e senza gloria, ma appunto forse il fatto che eravamo tutti così tanto preoccupati è stato anche meno peggio di quello che ci immaginavamo. Sulla Svezia invece non lo so, ci sono anche delle grandi aspettative, nel senso che la Svezia è un piccolo paese silente dell'Unione Europea, questo è vero, è un paese che non diciamo, i cui cittadini non è che abbiano delle spinte verso l'integrazione molto forte, assolutamente, però bisogna anche dire che è un paese che ha un gran rispetto delle proprie istituzioni e anche delle istituzioni europee, che ha una società molto forte, un senso di riconoscimento forte tra i propri cittadini e le proprie istituzioni. Questo non credo che faccia altro che bene in questo momento all'Unione Europea, alla gran parte dei suoi paesi. E poi francamente a vedere un po' quelli che sono stati i punti indicati dal primo ministro Reinfeldt per questa presidenza, secondo me sono interessanti, perché c'è in primo luogo giustamente la crisi economica e finanziaria, il secondo punto, soltanto tre punti ha detto, questo già è positivo perché vuol dire che comunque ci vuole lavorare molto, il secondo punto è quello di risolvere in qualche modo questo dramma della disoccupazione, e lì si vede questo cuore sociale poi della Svezia, perché finora se ne è parlato anche poco, ma insomma c'è un dramma sociale crescente in Europa che spiega poi anche la violenza, la xenofobia, l'euroscetticismo eccetera. E in ultimo, come ultimo punto, ma immagino non poi in realtà l'ultimo nelle aspettative politiche, c'è quello di continuare gli sforzi per il cambiamento climatico, e si sono spinti molto molto in avanti, perché appunto addirittura hanno parlato della possibilità di introdurre una tassa sulle emissioni CO2, insomma, quindi molto probabilmente andiamo molto avanti da un punto di vista dal punto di vista ambientale, e questo è un tema caro a molti nell'Unione Europea, non soltanto perché evidentemente è l'unico modo per sopravvivere come genere umano, ma anche perché forse è il tema sul quale l'Unione Europea si è spesa meglio a livello internazionale e ha avuto, diciamo, un ruolo positivo anche in comparazione con gli Stati Uniti, quindi il grande alleato americano. Ecco, francamente l'Europa ha sviluppato una progettualità molto più forte, molto più positiva. Quindi in definitiva un piccolo paese, ecco, un po' se non euroscettico, comunque eurosilente, che però credo che poi possa dare un suo contributo interessante.
Lei quindi, nonostante il compromesso del Consiglio di dicembre durante la presidenza francese sul cambiamento climatico, resta ottimista sul ruolo che l'Unione Europea giocherà e intende giocare riguardo appunto i cambiamenti climatici?
Non ho ben sentito la domanda, sento la voce molto lontana.
Dico, lei, nonostante il compromesso del Consiglio di dicembre sotto la presidenza francese, il compromesso che poi è stato anche di cui l'Italia è stata responsabile, insomma, in un certo senso,
certo,
lei resta ottimista nei confronti del ruolo che l'Unione Europea può giocare e giocherà riguardo il cambiamento climatico?
Io sì, francamente sì. Ora non è soltanto per il mio proverbiale ottimismo, che mi rendo conto a volte è abbastanza inspiegabile, però io credo di sì, nel senso che diciamo, a livello internazionale la situazione è molto grave e pericolosa, perché le altre grandi potenze non hanno nessunissima intenzione neanche di spingersi minimamente verso la riduzione delle emissioni, il tentativo appunto di controllare i danni ambientali. Quindi mi sembra che da questo punto di vista l'Unione Europea abbia fatto un grande lavoro, non facile, per niente facile, a livello internazionale. Io vorrei ricordare un po' 15 anni di crisi costante con il grande alleato americano, dure da sopportare, perché se si uniscono a quelle, diciamo, le crisi economiche fra i due grandi giganti del sistema economico internazionale, insomma, diventano pesanti. Io credo che francamente rispetto alle altre potenze l'Unione Europea abbia fatto un gran lavoro e si sia sforzato anche di farlo ancora. Qui si è parlato per esempio di dividere le spese dei paesi più poveri, che non ce la possono fare, diciamo, a risolvere questo problema a casa loro. Ora, naturalmente, da dire e fare c'è di mezzo al mare, me ne rendo perfettamente conto, se può sembrare una banalità, ma purtroppo è così, quindi bisogna vedere fino a che punto l'Unione Europea spinge i suoi obiettivi. Però di nuovo, io sono una storica, quindi spesso guardo le cose in prospettiva storica. Se io guardo semplicemente 20 anni fa, in Italia non avevamo neanche una raccolta di rifiuti differenziata, ora c'è il dramma della spazzatura, ma prima lo era molto di più. Tutto è arrivato tramite l'applicazione di un regolamento, di una direttiva europea, la famosa legge Gronchi, è arrivata così, e sono stati cambiamenti proprio epocali quelli che sono avvenuti in alcuni stati europei. Ecco, io da questo punto di vista penso che, anche se purtroppo troppo lentamente per quanto riguarda la salvaguardia del genere umano, però mi sembra che l'Unione Europea stia facendo un suo percorso.
Senta,
in questo momento la gran parte dei governi europei non è propriamente, diciamo, non ha fra i temi fondamentali di governo quello dell'ambiente, questo me ne rendo conto, questa è un'altra questione che riguarda sempre l'Unione Europea, che naturalmente è in molte politiche intergovernamentali, quindi a quel punto dipende da chi ci governa, insomma.
Un'ultima domanda, lei è così ottimista anche per quel che riguarda il tema dell'immigrazione? Perché nel Consiglio europeo si è parlato di solidarietà, si è parlato di fermezza e si è parlato di responsabilità condivisa. Si è avanzata la proposta di redistribuire su base volontaria i richiedenti asilo e si è posto l'accento su quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che quindi sono più esposti al problema, diciamo, dell'immigrazione, o meglio, ricevono all'inizio più immigrati. Si parla da più parti della necessità di una politica comune dell'Unione Europea in merito all'immigrazione e nel Consiglio è stato un tema, insomma, preponderante. Lei come la vede invece questa tematica?
Beh, adesso tocchiamo un argomento per il quale tutto fuori, sono fuori che ottimista. La situazione purtroppo dell'immigrazione in Europa è drammatica e l'Unione Europea invece di gestirla in modo intelligente, soprattutto rispettoso di quella che dice essere la sua base, cioè il riconoscimento dei diritti umani, purtroppo sta inseguendo la china dei governi che stanno introducendo in questo periodo, l'Italia in primo luogo, delle leggi che io definisco leggi razziali, perché diversamente possono essere intese delle leggi che vanno addirittura contro i diritti fondamentali dell'uomo e per questo siamo stati richiamati anche dall'ONU. Quindi questa per me è una grandissima preoccupazione e diciamo, vedo in questo periodo anche con grande preoccupazione il fatto che ci sia una regolamentazione europea. Lo immaginavo e lo aspettavo alcuni anni fa, quando mi sembrava che in realtà questo fosse l'unico modo per riuscire a costruire una società multietnica, rispettosa di tutti e che permettesse, diciamo, uno scambio, un'osmosi con i paesi a noi vicini, più poveri, eccetera, che appunto seguisse il rispetto del fondamentale delle persone. In questo momento però, appunto, visto i governi che ci sono, visto il fatto che appunto l'immigrazione non è una delle politiche per le quali si è ceduta la nostra sovranità nazionale dell'Unione Europea, quindi anche su questo c'è una decisione che è intergovernamentale, qui invece in questo momento sono assolutamente preoccupata, se non francamente terrorizzata, perché diciamo, il livello della reazione europea, italiana, spagnola, chiaramente dei paesi che hanno più problemi riguardo all'immigrazione che proviene dal mare, anche se poi la gran parte dell'immigrazione, come tutti ci insegnano, non arriva via mare, ma arriva via terra, da Germania, fondamentalmente non nei nostri paesi, però diciamo, ci ha colto impreparati e non abbiamo ben reagito. Ecco, chiaramente le prime reazioni che ci sono, queste leggi che stanno emergendo, la durezza anche della Spagna negli avamposti che ha sul territorio marocchino, eccetera, ecco, invece mi creano un grandissimo problema, perché credo anzi che qui avrei voluto che i cittadini europei si esprimessero con maggior forza su questo, invece purtroppo la reazione è stata di segno completamente opposto. Quindi no, mi terrorizza il fatto che sia l'Europa a questo punto a voler prendere in mano la situazione, perché da quello che capisco diciamo, si va un po' nella direzione degli stati più reazionari riguardo a questa politica, ma più che reazionari appunto direi contro i diritti umani, perché noi stiamo spedendo persone che vanno chiaramente incontro alla morte, che provengono da paesi dove sono stati violentati, torturati, alcuni sono rimasti lì trucidati, non li rimandiamo, bambini compresi, quindi è una situazione, è un dramma, insomma. Siccome faccio parte di generazioni un pochino andate, ecco la reazione da dire, ma dobbiamo assolutamente tutti scendere in un piazza e chiedere civilmente che ci si faccia conto di questo, ma evidentemente comunque le scelte delle persone in questo periodo vanno in direzione opposta. Quindi spero che in questo momento l'Unione Europea non prenda decisioni a riguardo. C'è una piccola cosa che mi può dare un attimo di speranza, che è sempre sulla presidenza svedese, perché ne ha parlato poco il primo ministro, però Reinfeldt ha detto che vuol pensare all'immigrazione e soprattutto appunto nella costruzione di una società multietnica democratica. Quindi, conoscendo un po' la Svezia dei diritti umani, io mi auspico che la sua azione sia perlomeno di freno a questa deriva razzista quasi, se si vuole, o comunque sicuramente razziale, che invece c'è nella gran parte dell'Europa.
Ecco, noi a Giro di Boa sicuramente continueremo a seguire questi sviluppi qui da Bruxelles. Professore Salaschi, noi la ringraziamo moltissimo per il suo contributo di questa sera,
Grazie mille per la
per
chiacchierata.
essere
Grazie
intervenuta e speriamo di riaverla presto, nostra ospite a Giro di Boa. Grazie ancora e arrivederci.
a voi. Grazie a voi e buona serata.
Andiamo ora a una pausa musicale prima di stabilire un collegamento con il nostro prossimo ospite. A tra poco. Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9 ogni giovedì dalle 21 alle 22. Siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, dovremmo avere in collegamento Enrico Meirofer.
Buonasera.
Ciao Enrico, ci senti?
Ciao Enrico.
Sì, vi sento benissimo.
Per i radioascoltatori, Enrico Meirofer è corrispondente a Bruxelles per la radio SBS Australia ed è ex assistente parlamentare dell'onorevole Mario Segni, uno dei promotori del referendum sulla legge elettorale. Referendum che è fallito per il mancato raggiungimento del quorum. L'affluenza degli elettori si è fermata al 23%. Questo referendum ha segnato il record negativo di affluenza nella storia dei referendum. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha detto che questo merita una riflessione. Enrico, tu come rispondi e che cosa secondo te non ha funzionato nella campagna referendaria?
Che cosa non ha funzionato nella campagna referendaria? Sì, forse insomma i media avrebbero potuto aiutare un po' di più, nel senso che non è che sia stato pubblicizzato, però insomma è proprio l'istituto del referendum che è un po' in crisi, forse un po' si è esagerato un po' nel passato, ce ne sono stati tanti, c'è forse una vera e propria apatia anche dei cittadini, non solo nei confronti del referendum ma un po' nei confronti della politica. Che poi questo referendum abbia avuto il record negativo, beh, questo probabilmente anche perché c'è stato un ostruzionismo forte da parte proprio del Ministero degli Interni, come sapete insomma è stata fatta, c'è stata una circolare proprio del Ministro Maroni, tutti negli seggi, tutti i presidenti di seggi, e quindi quando l'elettore entrava nell'urna, nell'aula, il presidente di seggio diceva: quante schede volete ritirare? Volete ritirare tutte le schede, quindi anche quelle del ballottaggio, anche quelle del referendum, o soltanto quella dei ballottaggi? Quindi ovviamente questo ha influito, è stata una cosa, insomma, anzi, secondo me è questo che dovrebbe far riflettere, e non tanto il fatto che il ministro Maroni abbia detto l'istituto referendum va cambiato. Probabilmente va cambiato, ma sì.
Ottimo punto. E lo stesso ministro ha detto che per questo proporrà una modifica della legge che regola i referendum per evitare che uno strumento importante di democrazia diretta diventi inutile. Sai qualcosa su quale tipo di modifiche possono essere proposte?
Beh, io penso che le modifiche siano due ora in un paese normale, poi bisogna vedere, nell'Italia è tutta una cosa particolare. Credo che le modifiche da fare sarebbero due: probabilmente alzare il numero delle firme, della raccolta delle firme, però eliminare il quorum, insomma, perché ovviamente si rende magari più difficile la raccolta di firme e quindi il lancio di un referendum. Però il quorum, con l'apatia che c'è oggi degli elettori, con dei cittadini che non si interessano alla politica e che la gente non va a votare, è chiaro che il no vince, perché è vero che questo referendum aveva comunque avuto il record negativo, però è vero che comunque la percentuale di votanti a tutte le elezioni è sempre molto bassa. Basta vedere che cosa è successo con le europee, insomma, anzi l'Italia è anche un paese dove si vota molto, ma insomma vedevo un po' le statistiche paese per paese, c'erano paesi addirittura dove il 20% dei cittadini è andato a votare, quindi insomma non è soltanto il referendum. Poi certamente il referendum, la questione magari era complicata, ma fondamentalmente poi queste sono tutte sciocchezze. Il fatto è che nessun partito ha appoggiato la campagna referendaria, perché era un referendum che andava contro l'interesse dei partiti. Quindi,
ma secondo te Enrico, questo astensionismo degli italiani al referendum è una bocciatura del bipartitismo da parte degli italiani, come dice qualcuno?
No, forse secondo me no, secondo me non è una bocciatura del bipartitismo, è senz'altro una allontanamento nei confronti della politica. Questo è il primo dato. la gente si è scocciata, è stufa, vede che non si cambia niente. Su questo referendum, tra l'altro, non dimentichiamoci che si è votato tante volte, quindi insomma più volte è passato, hanno ricambiato la legge elettorale. Avevamo un sistema che era quasi maggioritario, siamo tornati a proporzionale, quindi anche questo comunque per un cittadino è stancante, ecco. No, non direi questo, non direi che l'Italia si è stancata del bipartitismo, anche perché insomma anche storicamente secondo me siamo proprio un popolo di abbastanza di faziosi, insomma, no? I Guelfi e i Ghibellini, la Juve e l'Inter, secondo me, ecco, sono, non ci sono, non è ora, sto scherzando, però insomma, non, il bipartitismo ha portato tanto, insomma, ha portato soprattutto la stabilità, quindi, ecco, no, questo non credo.
Secondo te, Enrico, adesso cosa succederà? Cioè, il Parlamento cercherà di riformare la legge elettorale oppure ci dobbiamo tenere questo porcellum anche per la prossima legislatura?
Io su questo sono abbastanza pessimista, nel senso che non credo che il Parlamento farà una legge elettorale. Mi sorprenderebbe, me lo auguro, ecco, lo spero, ma non credo che almeno questo Parlamento sia in grado di fare una legge elettorale. Perché insomma, se avessero voluto fare una legge elettorale l'avrebbero già fatta. Il porcellum è già in vigore da parecchio tempo, quindi insomma, anzi, il referendum era anche un po' una pistola puntata, non dimentichiamoci che questo referendum doveva essere indetto già l'anno scorso e poi per quando il governo Prodi è caduto è stato rinviato di un anno, quindi insomma si è fatto di tutto un po' per rinviarlo, c'era anche gente che diceva che voleva rinviarlo addirittura all'anno prossimo, quindi se avessero voluto fare una legge elettorale l'avrebbero potuta fare, ma non credo, perché questa legge elettorale attuale va bene a tutti, perché comunque i deputati non sono deputati, ma sono come se fossero dei prefetti, perché è gente che è messa lì senza, magari con un bacino di voti di 100 voti, uno viene eletto deputato, perché comunque è messo lì dal partito. I partiti hanno un potere assoluto, alla Lega, che in questo momento secondo me è il partito più forte in Italia, perché comunque è un partito che mette sotto scacco ogni giorno Berlusconi e tutto quello che ha voluto l'ha ottenuto, questa legge va benissimo, quindi insomma non vedo quale partito politico potrebbe sollevare la questione in Parlamento, oggi non lo vedo e non me lo aspetto assolutamente nemmeno dal Partito Democratico, perché insomma il Partito Democratico se avesse voluto avrebbe potuto fare un'opposizione sana proprio sul referendum, al posto di sollevare le questioni dalla mattina alla sera delle veline e delle donnette, e magari anche politicamente questo le avrebbe premiati, ma evidentemente non conviene nemmeno al Partito Democratico.
Ma sarebbe cambiato qualcosa se si fosse votato il 7 giugno insieme alle europee? Secondo te si sarebbe raggiunto il quorum?
Non ho capito. Ah, se si fosse votato con le europee, beh, probabilmente sì, perché insomma ho visto ora, non ho visto comune per comune, però la maggior parte dei comuni dove si votava, dove c'era il ballottaggio, il referendum ha passato il quorum. Vedevo, io adesso mi trovo a Bari, dove si è votato per il sindaco, e anche lì c'è stato un quorum anche qui c'è stato un quorum del 53-54% sul comune. Non sulla provincia, sul comune, quindi insomma sì, probabilmente sarebbe cambiato. Certo, ripeto, il referendum è comunque una sfida difficile, perché si parte penalizzati, si parte dal meno 25% almeno, perché sappiamo comunque che la percentuale dei votanti, bene che vada, ma deve andare benissimo, arriva al 65-70%, quindi chiaro che è una lotta impari.
Enrico, come i referendari porteranno avanti la battaglia?
Questo non lo so, insomma, questa è una domanda da un milione di euro, di dollari, non è difficile da dirsi, insomma in questo momento c'è molta amarezza, c'è molta tristezza soprattutto, quindi vediamo che cosa succede, insomma, certo a breve termine non ripeto, secondo me non cambierà molto, spero magari che l'Italia magari possa dare una spinta nuova, che possa arrivare dal basso, che possa essere magari non necessariamente un referendum, ma che possa nascere qualcosa di nuovo e che possa un po' scombussolare questa situazione politica attuale che è penosa.
Senti Enrico, l'ultima domanda, condividi l'analisi di Segni secondo cui non ci sono vincitori ma solo sconfitti da questo fallimento del referendum?
Sì, pienamente, perché insomma la Lega ha sventolato le sue bandiere dicendo abbiamo vinto, no, non hanno vinto assolutamente nulla, perché insomma a parte che la situazione è così patetica che c'è poco da vincere, ma la gente insomma non è andata a votare perché la Lega gli ha spinti a non votare, insomma la Lega è forte al nord, ma la gente non è andata a votare nemmeno al sud, vedevo anzi, ho visto per esempio certe credo che la percentuale più bassa, una tra le regioni in cui la percentuale era veramente bassissima, c'è stata anche la Sardegna dove insomma ovviamente la Lega non prende nemmeno un voto, quindi è proprio come ha detto Segni l'apatia della gente e il fatto che la gente è stancata, no? Non ne può più e la politica non interessa, insomma interessa sempre meno, quindi insomma ecco, è questo che ha vinto, non certo perché la Lega, anche se in questo momento forte con più del 10%, ha consigliato di non votare, insomma non direi questo.
Enrico, noi come sempre ti ringraziamo per il tuo contributo a Giro di Boa e speriamo di averti nuovamente molto presto ospite in studio la
magari
prossima volta.
Per parlare di qualcosa di diverso del referendum, ecco.
Sono io che vi ringrazio e vi saluto tutti da Bari, dove fa un bel caldo.
Un caro saluto e a risentirci presto, grazie.
Ciao ciao, a presto.
Cari radioascoltatori, avete ascoltato una analisi sul mancato raggiungimento del quorum per il referendum sulla riforma elettorale. Analisi con Enrico Meirhofer, corrispondente a Bruxelles per la radio SBS Australia e ex assistente parlamentare dell'onorevole Mario Segni. Siamo in chiusura, Maurizio, diamo l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per la settimana prossima. Ringraziamo Giulio per il suo supporto in regia. Grazie Giulio.
Grazie Giulio.
E a risentirci a giovedì prossimo.
Il gruppo su Facebook di Giro di Boa, che è Quelli che Giro di Boa. Ricordiamo il sito da cui è possibile scaricare il podcast della trasmissione, che è radioalma.blogspot.com.
A giovedì prossimo.